Sì, e quindi mi scuso se le immagini non sono proprio le migliori possibili, però vediamo subito di capire cosa è successo sui giornali di oggi, anche perché poi sto andando ai 50 anni del giornale e poi da lì c'è casino. Marco Cappiello, grazie per essere venuto, Lella Booster, anche a te per essere arrivati, Ivana Donzelli, insomma, vediamo subito quali sono i temi fondamentali e spero che mi possiate sentire grazie a questo microfono nel modo migliore. E allora, il tema fondamentale oggi è cambia da giornale a giornale, cambiano i titoli, quindi piuttosto interessanti. Il Corriere della Sera decide di aprire oggi, decide, mitico Ivan Mazzoletti, number one, decide oggi di aprire sulla questione del super bonus. In realtà quello che è successo è che ieri si sono messi d'accordo fino a un certo punto nel governo, fino a un certo punto, e tra poco lo vedremo, per far sì che il super bonus del 2024 non venga ridotto in 4 anni, non venga detratto come tassa per 4 anni, ma soprattutto ma venga spalmato su 10 anni, il che vuol dire che soprattutto banche, poste che hanno il 40% di questi crediti fiscali nei loro bilanci, soprattutto nel 2024, evidentemente nel 2024, ne avranno un aggravio. In più c'è una normetta molto piccola che può apparire di dettaglio, che leggo oggi sul Corriere della Sera, per la quale i crediti fiscali non valgono a compensazione dei contributi. Insomma, tutte questioni tecniche che di fatto renderanno il superbonus ancora più gravoso, ovviamente meno gravoso per lo Stato e un po' più gravoso per chi ha questi crediti in casa. Nel frattempo c'è una buona notizia, e la buona notizia è che la sugar tax è stata rimandata di un altro anno, doveva essere di 5 centesimi al litro. Vi segnalo che l'Italia è il paese in Europa dove consumano meno bibite analcoliche d'Europa, e anche sti cavoli, cioè non riesco a capire per quale motivo al mondo in questo paese si debba tassare la Coca-Cola, la Fanta, la Sprite, il Chinotto, prendete quello che cavolo vi pare in funzione dello zucchero che peraltro hanno sempre diminuito. Comunque l'hanno rimandata per un anno. Questi sono i dati tecnici. Dal punto di vista invece sostanziale e politico c'è un gran casino all'interno del governo, perché queste vicende, sia la sugar tax che non voleva Forza Italia, sia il super bonus suo disonore retroattivo, perché vale per il 2024 questo allungamento delle rate, che vuol dire che anche quelli che hanno iniziato nel 2024 avranno le rate diciamo spalmate su 10. Beh, insomma, devo dire la verità che Forza Italia su questo ha perfettamente ragione, anche se ci sono delle esigenze di casse mostruose da parte ovviamente del governo, che fa sì che ieri al voto Forza Italia si sia astenuta proprio per la normativa sul superbonus e abbia avuto il soccorso di Italia Viva, cioè quella di Renzi. E quindi alcuni giornali oggi dicono e titolano che Forza Italia sarebbe a pezzi. Mi sembra che c'è un'intervista di Boccia, il vice segretario del Partito Democratico, il vice della Schlein, che dice da qualche parte a Repubblica è finita questa maggioranza. Direi che ci sperano, ma mi sembra un pochino esagerato. Direi che anche l'idea di come si sta comportando la sinistra, con un pezzo di sinistra che è andato a votare per questa roba qui, dà il senso di come ci sia qualche divisione di più. Io bevo Coca-Cola Zero, dice Rosario Scialabba, devo pagare sti cazzi, benedetta Rai, se alcuni giornali sono dei brutti gufi. Secondo tema di giornata, ovviamente, quello su cui punta soprattutto Repubblica, e l'idea di Repubblica è che Toti, presidente della Regione Liguria, dove mi trovo ora, deve fare un passo indietro, lo decidono soltanto tanto loro. Io mi auguro che non lo faccia, ve l'ho già detto 112 volte, ma su questo ci sarebbe una intervista, anzi c'è un'intervista alla Schlein, mitica Schlein, il segretario del Partito Democratico, che su Repubblica dice non può resistere un minuto di più al suo posto. Ma scusate, mi dovete spiegare, e poi ce lo spiega Cerasa, ma il garantismo ovviamente non esiste, la presunzione di innocenza non esiste, questo non è stato manco rinviato a giudizio, non ha neanche fatto l'interrogatorio di garanzia. Ma cioè, ma siete matti? Siete matti. E poi voglio dire questo nei confronti diciamo della Liguria, peraltro non è neanche dei partiti di governo che più sono ostili alla Schlein. Che cosa facciamo per tutte le regioni in cui vi toccherà, quelle poche che ancora governate, invece in quei casi gli avvisi di garanzia non valgono una ceppa? È una cosa pazzesca. Anche Emily Pass dice che non si deve dimettere, tutte. Il segretario del PD, quando fa le interviste, c'è sempre il suo portavoce su Repubblica, che è Francesco Bei, sua la scelta, cioè di Toti, di tenere in ostaggio l'istituzione che presiede, e oppure lasciarla libera. Ecco, ovviamente a quelli di Repubblica, a quelli di sinistra, diciamo intellettuale, il voto fa schifo, perché in realtà non gli dà mai ragione. Quindi se, non so se sia molto la scelta di Toti quella di dimettersi o no, se anche ad esempio fino a prova contraria la scelta che hanno fatto i Liguri per due volte di eleggere la maggioranza, e soprattutto questa scelta non mi sembra che sia oggi contraddetta da una sentenza che vede colpevole il soggetto in questione. Ma voglio da spiegare a questi Repubblica è piuttosto difficile. E secondo i retroscena di Repubblica anche nel governo ci sarebbero fibrillazioni, ci sarebbe una voglia di farlo dimettere, e su questo le dichiarazioni che ha fatto ieri alla Festa della Verità la Meloni sono interpretabili in due modi diversi, perché la Meloni ha detto voglio vedere le carte, comunque non ha ancora fatto l'interrogatorio di garanzia e poi direi che dobbiamo aspettare, e poi dall'altra parte ha detto mi sembra che abbia molto ben governato. La cosa straordinaria è che ogni giorno in Liguria, da quando hanno arrestato Toti, c'è un'inchiesta nuova. Stiamo parlando, non so, della Sicilia degli anni 70, 80, delle stragi, no? Prima c'è lui che ruba, poi c'è il porto, poi c'è Colucci, che anche gli stessi magistrati dicono che non c'è nessuna attività di corruttela, poi vi ricorderete c'è i falsi, poi la sanità, poi ce n'è di tutti i colori, e oggi arriva la talpa. E la cosa straordinaria è che la talpa, che avrebbe avvertito gli indagati che erano intercettati, bene, tutti i giornali oggi dicono che è stata aperta una procura sulla talpa per essere intercettati, ed è esattamente il motivo per il quale dovrebbero probabilmente arrestare me, perché un giorno sì, un giorno no, quando mi sento con gli amici dico attenzione a quello che dice al telefono perché ti stanno intercettando, come dimostra il caso Ligure che si è intercettati per 4 anni consecutivi. Il rischio in questo paese di essere intercettati a sbafo, anche se non hai fatto nulla, è altissimo, e soprattutto se sei un imprenditore o un politico ne hai nel tuo DNA questa idea che tu venga intercettato. Quindi loro, siccome dicevano stai buono, stai attento perché che ti intercettano, allora per questo motivo ci sarebbe una fuga di notizie e una talpa in procura, che forse c'è pure, non lo so, ma io vi segnalo, toc toc, ve lo segnalo, quando il giudice Davigo con il presidente del CSM devono parlare degli affari loro, lasciano i telefonini in ufficio e scendono giù in cortile a parlare, come era ricordato Sallusti e Quarta Repubblica. Allora se i telefonini li lasciano due magistrati non c'è nessun come possiamo dire, nessun dramma. Se invece lo fanno dei politici e degli imprenditori a poppa di una barca in cui si vedono, invece lì c'è una presunzione di chissà quale colpevolezza loro hanno fatto. Guastella oggi sul Corriere della Sera è quello che in maniera più equilibrata, ieri mi era proprio ha fatto arrabbiare su quella vicenda delle troppe volte che si è visto con Spinelli, oggi devo dire la verità che Guastella invece dell'interrogatorio, ovviamente uno viene interrogato dal procuratore e dal GIP e quelle cose finiscono sui giornali, ma questo è il nostro mestiere, e Guastella oggi racconta meglio di tutti gli altri come è andato l'interrogatorio e dice che Spinelli dice che ha subito pressioni da Toti ma anche da tutti gli altri. Ecco, se volete leggere una cronaca oggi di quell'interrogatorio, che in realtà più o meno dovrebbe essere una cosa riservata, Guastella oggi sul Corriere è quello che senza opinioni, cioè semplicemente banalmente raccontando i pezzi di informazione che ha avuto, racconta il fatto che Spinelli, l'imprenditore, dice guardate che io i soldi me l'hanno chiesto tutti. Poi terzo tipo di titolo della giornata è la questione della Segre. La Segre è una senatrice a vita, una straordinaria storia, soprattutto perché è una delle pochissime sopravvissute ad Auschwitz ed è senatrice della Repubblica per merito. Sì, Matteo Feltri grandissimo, Jorland 6, sempre grandissimo sulla vicenda del garantismo. La Segre ieri dice in un discorso alla Camera, al Senato, scusatemi, dove è senatrice a vita per merito del Presidente della Repubblica, dice che questo premierato non le piace perché si tolgono poteri alla Presidenza della Repubblica, peraltro la Presidenza della Repubblica a cui lei deve il seggio in Senato, ma questo non è che conta nulla perché l'altezza morale della Segre non ci permette a nessuno di noi di poter presumere che lei abbia un rapporto speciale col Presidente che l'ha nominata senatrice, non fosse altro psicologico, ma comunque il punto fondamentale di tutta questa vicenda, cioè che una senatrice dice che non va bene premierato così come un pezzo della sinistra, che un pezzo della sinistra si appella alla senatrice e adora il fatto che anche lei neghi che sia necessaria questa riforma, ma il punto fondamentale è il titolo della stampa, che se io fossi la Segre li chiamerei e li manderei a fanculo. Il titolo della stampa è il seguente, premierato, qua abbiamo una premierato pericolo assoluto. Sapete chi strizza l'occhio questa cosa di premierato pericolo assoluto? nazismo, male assoluto, no? Male assoluto. Ecco, se fossi nella Segre chiederei ai suoi amichetti di sinistra di non abusare delle tragedie della storia per raccontare quella che non è una tragedia della storia, ma è il premierato, che come in un pezzo favoloso oggi Claudio Cerasa scrive sul Foglio, state attenti voi di sinistra che state regalando alla Meloni un botto di roba, non avete più neanche un minimo di garantismo, state regalando il premierato alla destra mentre è stata una proposta sempre del Partito Democratico, state regalando a lei il rigore sui conti pubblici perché ve la prendete con Giorgetti ma non fa altro che quello che si debba fare in questo momento, insomma prende per i fondelli la Schlein. La Meloni ieri comunque alla festa della verità, come nota oggi il Messaggero che ci apre, beh insomma dice che sulla questione delle riforme andrà avanti, soprattutto anche su quella della giustizia, e il Messaggero apre: non pensiate che noi non si faccia la riforma della giustizia, e presenteremo la separazione tra PM e giudici ai prossimi consigli dei ministri. Due o tre cose di economia ve le dico al volo perché bisogna parlare. La prima, ITA, molto più difficile l'operazione con Lufthansa, la coglionaggine dell'Europa è a dei livelli mostruosi, mentre tutto il mondo ha compagnie aeree sempre più grandi, questi chiedono a Lufthansa e ITA di ridurre i loro spazi, i loro slot, hanno accettato, hanno ridotto per esempio gli slot allineati a Roma per far entrare le low cost o la concorrenza, e non si rendono conto che in questa maniera l'Europa non avrà più una compagnia aerea che sarà ostaggio di arabi e asiatici e forse americani, dei coglioni, così come dei coglioni gli italiani che hanno chiuso le fabbriche italiane. Stellantis oggi ha deciso di vendere in Europa le auto elettriche cinesi di Leap Motor, geniali, siamo dei geniali, abbiamo fatto le normative della minchia contro le auto endotermiche, e poi come finisce che l'unica costruttore di auto che va in Italia va all'estero e importa le auto cinesi, se tu le racconti a un bambino dice non ci può essere più coglionaggine. Poi ci sono anche note positive, Marmec, la società tutta italiana, pensate un po', di monopoli in Puglia, decide di andare all'estero e vince in Francia un appello. Siamo arrivati? No, 5 minuti. Fantastico, 5 minuti ancora di zuppa. Marmec batte le multinazionali e se compra, mi sembra 200-150 milioni, una società di segnalamento ferroviario, pensate un po' voi, in Francia, cosa non del tutto semplice. Incredibile la storia della Francia, che soltanto noi italiani possiamo titolare così, lo fa Repubblica, Gomorra in Normandia. Non c'è nulla di Gomorra in quello che avviene, c'è un film praticamente thriller americano, se proprio vogliamo, cioè sostanzialmente un signore trentenne detto La Mouche, la Bosca, viene arrestato per piccoli reati non così importanti, però quello cerca di evadere, prendono un blindato, lo portano in un carcere di massima sicurezza, provano a portarlo e viene il blindato assaltato da una macchina, vengono uccisi i due poliziotti penitenziari all'americana e rapiscono il liberano la Mouche. Ecco, definire tutto questo Gomorra la Normandia è come al solito darsi le martellate sui coglioni, queste cose avvengono in Francia, non in Gomorra, ma ci divertiamo. E su Israele io vi segnalo sempre, ogni giorno il Sole 24 Ore fa un prezzo pro palla, è incredibile oggi il pezzo di Ugo Tramballi sulla Nakba del 1948, in cui lui banalmente sostiene, sposando completamente le tesi palestinesi, che quella direttiva dell'ONU, la 181, in realtà che ha visto gli arabi e i palestinesi non accettarla, beh insomma è raccontata come una negazione soltanto agli israeliani, no, è raccontata come una negazione da tutto il mondo, perché quella era una delibera dell'ONU. Per fortuna che c'è Nicola Mirenzi che oggi fa un'intervista strepitosa, prendetevi il tempo per leggerla, a Piperno, lo scrittore che in genere non si occupa di politica, non si occupa di, cioè fa lo scrittore, non si occupa di quelle cose, però le prime 50 righe sono tutte dedicate all'imbarazzo che lui ha ormai quando presenta i suoi libri, che gli chiedono sempre conto del fatto che lui è un ebreo e come si schiera sulla guerra. Devo dire che è un pezzo bellissimo, così come Piperno, come sempre, uno dei pochi scrittori italiani che abbiamo. La Fabbrica dei Martiri, perché ieri hanno provato a dare, a strattonare questo Massini, io pensavo che ci fosse una cosa tremenda, poi però leggo lo stesso oggi sul Libero, in realtà gli hanno semplicemente detto, intanto non gli ha manco detto bastardo, schifoso, che era quello che Massini aveva detto, che gli avevano detto, ma gli hanno semplicemente contestato il fatto che faceva una presentazione senza contraddittorio. Comunque Massini effettivamente c'ha ragione, Libero, da come la mettono loro, cioè veramente adesso non è possibile, che cosa dobbiamo fare? dietro tutte le contestazioni che si beccano tutti gli altri dalle altre parti, una roba un po' ridicola. Il Foglio fa un editoriale, ve lo segnalo, su Milei, come è andato Milei, e Marco Cappiello, sono in direzione Genova per i 50 anni del giornale, e questo editoriale del Foglio ci racconta un Milei che in realtà ha ricevuto un prestito di 800 milioni dal Fondo Monetario Internazionale per gli straordinari successi e passi avanti nel combattere inflazione e debito nel suo paese. Che altro mi sono segnato? Praticamente ora niente, devo andare, ho finito, e noi ci vediamo tra poco. Se volete seguire lo streaming che faremo tra poco dal Teatro Ducale qui a Genova. Ciao.